martedì mattina e torniamo, come sempre siamo molto contenti di farlo, in compagnia di Sebastiano Vernazza. Era un po' che non lo sentivamo da inizio anno, con i bilanci sul girone d'andata. Beh, sono passate altre 4 giornate, insomma il campionato si è un po' aggiornato, in testa alla classifica è cambiato poco fondamentalmente, però direi che si è consolidata in 4-5 squadre questa corsa a Champions, questa corsa al quarto posto, e forse c'è da registrare, ma tu vorrei che mi facessi tu un racconto di questo campionato, anche la lotta a salvezza col Frosinone, che adesso diciamo ha messo a meno 2 il quarto ultimo posto.
Sì, certamente il campionato per quanto riguarda lo scudetto è finito, lo sappiamo anche da tempo, invece la lotta Champions è apertissima, ci sono in ballo 5 squadre, diciamo Sampdoria non la calcola, soprattutto dopo la sconfitta in casa con Frosinone. La lotta a salvezza, il Frosinone appunto è rientrato con questa vittoria abbastanza sorpresa, e soprattutto si è svegliato il Bologna con l'innesto di Mihajlovic. Credo che Genoa, il punto di Bologna in domenica sia un punto importante, punto preso sul campo di una squadra che veniva da una vittoria entusiasmante a San Siro contro l'Inter, e quindi sia un punto molto significativo. Non voglio dire che sia il punto della salvezza, ma sicuramente è il punto di un'inversione di tendenza, ecco, del Genoa. Genoa si sta assestando, è sopravvissuto alla cessione di Piontek, ha trovato giocatori interessanti, molto interessanti, e secondo me appunto si sta avviando, diciamo così, verso il mare della tranquillità, ecco.
Ieri sera a combinazione ero ad un incontro qui al CONI di Genova che aveva, vabbè, la tematica anche di analizzare come si allena l'intensità dei giocatori, e c'erano tanti preparatori atleti, insomma tanti addetti ai lavori che ne sanno più di me, ed è stata tirata fuori più volte il modello Atalanta, no? E ci si chiedeva, ma come fa questa Atalanta a tenere questi ritmi? Forse non è che è la squadra che gioca il calcio più vicino a quello inglese, dove ti vengono a pressare subito, dove dal primo all'ultimo minuto cercano di stare in partita a livello mentale e caratteriale. E ti chiedo quanto ti stupisce, o se non ti stupisce, il fatto che l'Atalanta di anno in anno, anche vendendo qualcuno, riesce sempre ad alzare un pochino l'asticella, cioè è veramente la squadra che potrebbe sorprendere per il quarto posto, oppure il Milan con questi due acquisti di Paquetà e Piontek ha qualcosa in più?
No, l'Atalanta è la mina vagante di quel lotto di squadre che giocano per la qualificazione della Champions. Tra l'altro domenica c'è Atalanta-Milan, per cui ne sapremo assolutamente di più. Diciamo che Gasperini ha trovato a Bergamo l'ambiente ideale, un po' perché Bergamo e Atalanta hanno una tradizione pazzesca di settore giovanile, hanno proprio una predisposizione ormai naturale a sviluppare calcio dal basso. Per capire l'Atalanta bisogna andare a vedere per esempio come allenano, come lavorano sugli esordienti, sui giovanissimi. Fanno un lavoro veramente notevole. Gasperini ha trovato l'ambiente ideale per questo, e perché quella è proprio la provincia a misura sua, cioè trova giocatori un po' di nicchia, un po' giovani, magari gente come Zapata che aveva bisogno di rilanciarsi, che si mettono nelle sue mani, si fidano ciecamente e lavorano come lui chiede. Gasperini chiede un'intensità pazzesca in allenamento, sottopone i giocatori a carichi di lavoro notevolissimi, è difficile sopravvivere, diciamo così, agli allenamenti di Gasperini. Se ce la fai, una volta che ce l'hai fatta, in partita voli. Questo è il concetto, ecco.
Allora, vengo alle ultime due o tre domande, e poi ci spostiamo sul fronte Europa, visto che oggi ricomincia diciamo il Tour de Force di Champions ed Europa League. E beh, prima di parlare della Roma, che stasera comunque affronta una squadra che non è mai facile da affrontare come il Porto, ti chiedo, sarà anche la serata del debutto della VAR in Champions. Cosa ti aspetti? Qual è la tua idea? La sappiamo già, però cosa ti aspetti?
Sì, non lo so, sono curioso perché in effetti noi ormai bene o male ci siamo abituati e quindi voglio dire siamo preparati, però non so quanto siano preparati gli arbitri europei, cioè si rischia sicuramente di pagare uno scotto al noviziato VAR di questi arbitri europei, per cui non lo so, penso che rivivremo un po' certe incertezze iniziali della stagione scorsa, certe confusioni, perché poi il problema è quello appunto quando applicarla, come applicarla, perché non l'hai applicata in quel determinato frangente. Da noi si sta abbastanza affinando l'uso della VAR e sta anche secondo me giustamente debordando, cioè si sta andando giustamente oltre il protocollo che è un po' limitato a mio parere. Se c'è un episodio controverso, importante, anche se non rispetti il protocollo è giusto andarlo a rivedere. Essendo un debutto in Europa mi aspetto problemi, questo sì.
Appunto, infatti, problemi che chissà che non magari possano condizionare in maniera, non dico inaspettata, perché le sfide degli ottavi di finale non sono mai inaspettate, ci sono evidentemente 16 formazioni che chi più chi meno hanno meritato a livello qualitativo e tecnico di essere qui, però magari ci sono sfide che anche se possono sembrare un po' sbilanciate a favore di qualcuno un po' più forte, magari proprio il VAR giustamente o magari con qualche errore potrà condizionarli. E ti chiedo però, la Roma che sfida ha stasera, la Roma e che sfida avrà la Juventus settimana prossima?
Sì, la Roma insomma è una partita aperta, ma fino a un certo punto, anche per la tradizione storica diciamo che il Porto ha, che è una squadra che la Champions l'ha vinta due volte, poi non dimentichiamo che due anni fa eliminò la Roma proprio al playoff per l'ingresso ai gironi in estate. È una partita comunque aperta che la Roma si può giocare. Credo che i giallorossi abbiano un problema grosso. Stasera potrebbe giocare Mirante e non Olsen. Ora presentarsi in un ottavo di finale con Mirante, con tutto il rispetto, può costituire un problema. Però la Roma è una squadra indecifrabile. In Italia oscilla tra grandi prestazioni e partite allucinanti. È una partita, ripeto, secondo me aperta. Per quanto riguarda la Juve, non lo so, io l'ho vista domenica a Sassuolo, hanno vinto 3-0, ma ci sono stati anche parecchi buchi, soprattutto nel quarto d'ora iniziale, però è anche vero che giocavano in difesa Cáceres e Rugani, che non sono i titolari. La Juve aspetta sostanzialmente il rientro di Bonucci e di Chiellini. Dipenderà dalle condizioni appunto in cui si trovano i due rientranti, tenuto conto che anche l'Atletico Madrid in questo periodo, in questa stagione, ha problemi abbastanza evidenti. Per cui non lo so, credo che soltanto Allegri in questo momento sappia a che livello è la Juve in proiezione Champions. Credo che il pronostico sia 50-50, al massimo 51-49 per la Juve. Anche lì è una partita molto in equilibrio secondo me, ma ovviamente un livello più alto, molto più alto rispetto a Roma-Porto, nel senso che la Juve-Atletico uscirà secondo me una probabile semifinalista, mentre a Porto-Roma credo di no.
Chiudo chiedendoti un parere, io lo so già perché stamattina, e invito chi l'ascolterà adesso, visto che questa intervista verrà pubblicata nel primissimo pomeriggio, avete ancora tempo di leggere sia online sulla Gazzetta Online che comprandola in edicola, la Gazzetta, per la pagina 27 questa mattina Sebastiano, scrivi di questo episodio che non ha niente di positivo, che è avvenuto nell'ultimo turno di Premier League quando Southampton e Cardiff si sfidavano. Insomma, il fatto di mimare un aereo che cade a sfregio della morte tragica che ha colpito Emiliano Sala. Però tu sottolinei la reazione e la differenza forse anche culturale che c'è tra gli inglesi e il campionato italiano. Ci fai solo una mini disamina e poi senza scoprirti troppo.
No, io ho scritto questo episodio, l'hai raccontato tu, quello che è successo dopo è che sono andati a prenderlo, però li hanno individuati con le telecamere, sono andati a prenderli, adesso riceveranno una squalifica di 3 anni dai campi di calcio. E insomma, il paragone con l'Italia è impietoso. In Italia probabilmente altri si sarebbero accodati a fare questo gesto e nessuno avrebbe pagato individualmente, perché la differenza con l'Italia, tra l'Inghilterra e l'Italia in questo genere di cose, è proprio questa: che in Inghilterra ti vengono a prendere, ti individuano e ti vengono a prendere e ti fanno pagare per quello che hai commesso. In Italia finisce tutto in un calderone in cui al massimo paga lo stadio nella sua interezza, quindi per le porte chiuse, eccetera, le curve chiuse, eccetera. Per cui tutti colpevoli, nessun colpevole. Bisognerebbe riuscire a fare questo salto di qualità, riuscire a colpire individualmente gli imbecilli, ma temo che non ci riuscirei.